guerra in Medio Oriente, Hamas accusa gli Stati Uniti di usare i colloqui su Gaza solo per far guadagnare tempo a Israele. Alla vigilia dell'incontro tra i mediatori al Cairo, le parti sembrano distanti. Segretario di Stato americano Blinken preme su Netanyahu per sbloccare lo stallo, ma sulla richiesta di un cessate il fuoco permanente nella striscia sembrano non esserci passi in avanti. Alla Convention Democratica di Chicago Joe Biden passa il testimone a Kamala Harris. La democrazia deve essere preservata, ha dichiarato dal palco il presidente uscente, che ha promesso di battere Trump. Fuori dalla convention, migliaia di manifestanti pro-Palestina hanno protestato contro l'invio di armi a Israele e chiesto la tregua nella striscia di Gaza. Scontro tra l'ANM e il governo Meloni. Chi parla di presunti complotti mira a delegittimarci. È un esercizio pericoloso che danneggia il paese, scrive l'Associazione Nazionale Magistrati. Sull'ipotesi di indagini a carico di Arianna Meloni, la destra continua a lanciare accuse a stampa, opposizione e magistratura, senza dare spiegazioni. Avanzata ucraina a Kursk prova che le linee rosse di Putin sono un bluff. Queste le parole di Zelensky. Nella regione Kiev controlla ora 92 insediamenti. Nel Donetsk avanzano anche i russi che si avvicinano alla città di Povrovsk. Le 7:31 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Partiamo dalla guerra in Medio Oriente, dalle difficili trattative per una tregua nella striscia di Gaza. Gli Stati Uniti stanno guadagnando tempo affinché Israele continui il suo genocidio. I vertici di Hamas hanno commentato così l'annuncio del segretario di Stato americano Anthony Blinken. Al termine del lungo faccia a faccia di ieri con Netanyahu, Blinken ha dichiarato che il governo israeliano ha accettato la proposta statunitense per un accordo di tregua a Gaza. Ora spetta ad Hamas fare lo stesso, aveva però concluso Blinken, che era rimasto vago rispetto alla richiesta di cessate il fuoco permanente nella striscia, una condizione fin qui irrinunciabile per il gruppo palestinese. Domani e nei prossimi giorni i colloqui dovrebbero riprendere al Cairo, dopo il tavolo di venerdì scorso in Qatar. Gli attacchi israeliani sulla striscia però non si fermano. Nelle ultime 24 ore sono almeno 35 i palestinesi rimasti uccisi e nella notte esplosioni ci sono state in particolare nella zona sud. La distanza tra le parti sembra quindi essere ancora molta rispetto a un possibile accordo. Da New York sentiamo il nostro collaboratore Davide Mamone.
L'ennesima pace sfiorata. Mentre a Chicago continuano le proteste contro l'amministrazione Biden-Harris per un cessate il fuoco a Gaza, le negoziazioni tra Israele e Hamas sembrano di nuovo ferme. Qualche speranza si è accesa nella serata italiana di ieri, quando il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha annunciato pubblicamente da Israele che Israele avrebbe detto sì alla proposta americana di pace e che spetterebbe quindi ad Hamas sbloccare la trattativa. La realtà però sembrerebbe essere un po' diversa, almeno secondo quanto riportato da Axios. Il governo di Tel Aviv starebbe negoziando su piani diversi, da un lato facendo concessioni promettenti a Washington, dall'altro aggiungendo condizioni incrociate durante meeting diversi. Tra questi, lo scrive proprio Axios, la delegazione israeliana avrebbe proposto di lasciare una massiccia presenza di propri militari al confine tra Egitto e Israele durante un incontro parallelo alle negoziazioni di Doha svoltosi domenica sera al Cairo, una proposta a cui le autorità egiziane avrebbero risposto con un secco no. In ogni caso la porta sembra ancora rimanere chiusa proprio da Hamas, secondo quanto detto dall'ufficiale dell'organizzazione Osama Hamdan ad Al Jazeera dopo l'annuncio di Blinken. Hamdan ha accusato Washington di fare il gioco di Israele per permettergli di continuare una guerra che finora avrebbe ucciso almeno 40.000 palestinesi, mentre Hamas, in cambio del rilascio degli ostaggi del 7 ottobre, vorrebbe l'abbandono totale delle truppe israeliane da Gaza.
Gli Stati Uniti e gli altri mediatori stanno facendo comunque grandi sforzi per sbloccare lo stallo nelle trattative. Blinken ha definito i colloqui che riprenderanno nelle prossime ore in Egitto l'ultima opportunità per raggiungere un'intesa. Anna Momigliano è giornalista esperta di Medio Oriente, collaboratrice del quotidiano israeliano Haaretz.
Il dato rilevante è che c'è questo pressing da parte degli Stati Uniti che è più forte di quanto non lo fosse prima. E questo è palpabile. Adesso il fatto che Blinken si sia esposto in quel modo vuol dire che si sta mettendo la faccia, si sta prendendo un rischio. Detto questo, cioè, la storia è sempre questa. Sia Netanyahu che Sinoar non hanno interesse a fare un accordo che non permetta loro di salvare in qualche modo la faccia, no? Netanyahu difficilmente ha tutto l'interesse ad andare avanti con questa guerra, ma soprattutto non potrebbe accettare un accordo che in qualche modo Hamas potrebbe presentare come una vittoria. Hamas praticamente presenterebbe come vittoria qualsiasi cosa che non preveda una presenza israeliana nel corridoio, insomma, nella linea che separa Gaza da Israele. In soldoni, se i leak sono corretti, pare che questo accordo americano preveda, diciamo, una zona di sicurezza, no? Che è una cosa che piacerebbe a Israele, probabilmente non piacerebbe ad Hamas. E adesso dobbiamo vedere. Segnalo che proprio in queste stesse ore sono arrivate dichiarazioni invece da Hamas e dalla Jihad Islamica che annunciano attentati suicidi. Quindi il clima non è propriamente dei migliori, sono abbastanza scettica sulla volontà di trovare un cessato il fuoco, soprattutto da parte di Netanyahu, ma anche da parte di Sinwar, e vediamo cosa succede.
Gli echi delle trattative sulla striscia di Gaza sono in qualche modo arrivati anche fuori dalla Convention Democratica di Chicago, dove migliaia di manifestanti pro-Palestina hanno chiesto il cessate il fuoco e lo stop all'invio di armi per Israele. A Chicago è stato però il giorno del presidente uscente Joe Biden, che con il suo intervento dal palco ha di fatto sancito il passaggio di testimone a Kamala Harris come candidata democratica nella corsa alla Casa Bianca di novembre contro Donald Trump. Biden ha finito di parlare dal palco poco fa e noi ci colleghiamo con la convention di Chicago dove c'è il nostro Roberto Festa. Roberto.
Sì, buongiorno. Joe Biden ha infiammato una platea di democratici già galvanizzati dalla candidatura di Kamala Harris. È stato un discorso, quello di Joe Biden, è finito appunto circa un'ora fa, è una serata, diciamo, che ha mischiato il passato. Biden appunto è il futuro, Kamala Harris. A un certo punto Harris è apparsa a sorpresa sul palco della convention proprio per ringraziare Biden per il servizio di una vita all'America, ha detto. È stato un discorso, quello di Biden, è particolarmente emozionante. Il presidente è entrato nell'arena dello United Center, introdotto dalla figlia Ashley, che ha ricordato Beau, il figlio adorato di Biden, morto nel 2015 per un tumore al cervello. Biden ha abbracciato Ashley, si è asciugato le lacrime dal viso e la folla ha cominciato a invocare il suo nome, a urlare We love you, Joe, in un boato che è andato avanti per oltre 4 minuti e che è diventato ancora più assordante quando dagli spalti qualcuno ha levato un cartello con la scritta Basta armare Israele. È stato un discorso in cui Biden ha ricordato i successi della sua amministrazione, l'uscita dal Covid, la creazione di 16 milioni di posti di lavoro, la battaglia contro Big Pharma, la cancellazione del debito studentesco. È stato il discorso in cui Biden ha abbracciato la candidatura di Kamala Harris. Averla presa come vice è stata la migliore decisione della mia vita, ha detto Biden, assegnando a Harris il compito di portare a termine le sue politiche, in particolare la difesa del diritto all'aborto. È stato un discorso ancora una volta di preoccupazione per le sorti della democrazia, ma l'inverno del 6 gennaio è passato, ha detto Biden, e la democrazia è più salda in questa notte d'agosto. Trump è stato bollato come un loser, un perdente, uno sfigato, uno che non accetta le regole quando perde. È stato anche il canto del cigno di Joe Biden, figura discussa, poco definita della politica americana, amato, detestato, considerato da alcuni un presidente storico e da altri un personaggio di scarsa caratura. È stato comunque appunto un discorso storico per una cosa soprattutto, il culmine della carriera e della vita di Joe Biden e anche il momento del suo addio. Da Chicago, lì nello studio.
Grazie, grazie al nostro Roberto Festa. E noi adesso veniamo in Italia con la politica. Vogliono delegittimarci adombrando presunti complotti. L'Associazione Nazionale Magistrati ha replicato alla campagna lanciata dal quotidiano Il Giornale, che ancora oggi titola Tutti gli indizi del complotto e parla di non meglio precisate trame per abbattere il governo in 2 anni. Sull'ipotesi di indagini a carico di Arianna Meloni, la destra continua a lanciare accuse a stampa, opposizioni e magistratura, ma senza dare spiegazioni. Con il passare delle ore, questa vicenda assume sempre di più i contorni della pura propaganda. Luigi Ambrosio.
Col passare delle ore si delinea in tutta la sua portata la gravità della campagna mediatica imbastita dal giornale, diretto da Sallusti e di proprietà del senatore eletto con la Lega Angelucci, e cavalcata da Giorgia Meloni e da Fratelli d'Italia. Per proteggere Arianna Meloni, sorella della Presidente del Consiglio, elemento chiave del sistema di potere di Palazzo Chigi, da chi le chiede a che titolo conducesse trattative per i vertici di Rai e Ferrovie, assumendo un ruolo politico del tutto informale, Sallusti, Meloni e tutti gli altri non si sono preoccupati di gettare fango sulla stampa, sulla magistratura, sui partiti di opposizione. Per quale motivo poi ancora non ce lo dicono, come affermerebbe un complottista vero? Ieri ci chiedevamo: è fango nel ventilatore per parlare d'altro? È fango nel ventilatore perché sanno qualcosa? È fango nel ventilatore perché devono richiamare all'ordine qualche alleato riottoso? 24 ore dopo, nessun chiarimento, solo una parziale correzione del tiro da parte del giornale nei confronti di Renzi. Non un politico in combutta coi magistrati, ma, testuale, un utile idiota. E così di nuovo si alimenta la cortina di fumo, il sospetto di manovre, senza fare nomi, senza spiegare perché, senza indicare obiettivi. Una sola cosa è chiara: a subire un attacco pericoloso da parte di chi detiene il potere politico sono istituzioni e gangli vitali per la democrazia. Gli attori di questo attacco non se ne sono preoccupati e non se ne preoccuperanno.
L'Associazione Nazionale Magistrati ha definito anche quello della destra un esercizio pericoloso che indebolisce le istituzioni e danneggia il paese. Ascoltiamo Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica e componente dell'ANM.
Direi che c'è una certa insofferenza ai controlli e anche ai controlli di legalità, nel senso che la magistratura è deputata a garantire il rispetto della legge da parte di tutti i cittadini e diciamo che l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge è un principio costituzionale, c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, per cui insomma la legge deve essere rispettata da tutti, non ci può essere qualcuno che è esentato dal rispetto della legge. La prima cosa che viene evocata quando ci sono provvedimenti giudiziari o giurisdizionali che non piacciono, che non sono graditi, la prima cosa che viene evocata: bisogna riformare la giustizia. Non è possibile che la magistratura possa avere questo potere nei confronti del potere politico e addirittura in qualche modo ribaltare le maggioranze per via giudiziaria.
Sono riprese le operazioni di soccorso per il recupero dei 6 dispersi nel naufragio dello yacht avvenuto ieri a Porticello, vicino a Palermo. Tra i dispersi c'è anche il presidente della banca d'affari Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, e l'imprenditore della tecnologia britannico Mike Lynch. Insieme ad altri passeggeri erano ospiti dello yacht affondato nella mattinata di ieri per una tromba d'aria. Sull'imbarcazione erano presenti anche 10 membri dell'equipaggio. Da ieri i soccorsi hanno salvato 15 passeggeri e recuperato un corpo, quello dell'unica vittima fin qui accertata. Veniamo alla guerra Russia-Ucraina. L'esercito di Kiev continua l'avanzata nella regione di Kursk. Stiamo raggiungendo i nostri obiettivi. Questo dimostra come le minacce di Putin siano un bluff. Queste le ultime parole del presidente Zelensky. L'operazione in corso da circa 2 settimane ha portato al controllo di 92 insediamenti e all'abbattimento di 3 ponti, secondo gli ucraini. Sull'altro fronte anche i russi avanzano e la conquista della strategica città di Povrovsk nel Donetsk sembra più vicina. E dalla Russia arrivano nuovi attacchi alla stampa internazionale entrata a Kursk. Sono complici dei crimini di Kiev, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova. Accuse dirette in particolare ai giornalisti italiani, sembrano un organo nazista. Sotto il mirino del Cremlino anche un altro giornalista della RAI, Ilario Piagnarelli, per un servizio in cui apparirebbe con un uomo con un cappello con il simbolo delle SS. Abbiamo chiesto a Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia, il perché di queste attenzioni della Russia riservate ai media internazionali.
Questo attacco così forte ai media occidentali si inserisce in quella che l'idea per cui è sotto silenzio quello che sta avvenendo nella regione di Kursk. E visto che la RAI è stata, assieme con la CNN, la prima a dare notizia di quello che avveniva a Sugra, la cittadina occupata dagli ucraini nei territori regionali della regione di Kursk, si prova ad attaccare i media occidentali, perché i media occidentali vengono considerati come coloro che travisano un po' quello che avviene all'interno del territorio russo e che sostengono un po' quello che è la guerra dal lato ucraino. E questo permette, come dire, di non parlare poi di quello che realmente avviene nei territori della regione di Kursk, per cui noi non sappiamo fino ad oggi cosa in realtà stia avvenendo e che cosa succeda. Quindi un ottimo mezzo per provare a dare una distrazione di massa rispetto a quello che sta avvenendo.
In India da quasi una settimana sono in corso proteste dei medici e delle donne. A scatenare le manifestazioni è stato l'ennesimo caso di violenza sessuale e l'omicidio di una dottoressa durante un turno di lavoro nell'ospedale di Calcutta. I manifestanti chiedono giustizia per la giovane donna, maggiore sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, ad aumentare la rabbia nel paese. L'apparente tentativo iniziale della polizia di far passare l'accaduto come un suicidio. Sulle proteste e le richieste di donne e medici indiani sentiamo Simona Vittorini, esperta di India e professoressa all'Università SOAS di Londra.
Le proteste sono sicuramente sono più estese e hanno magari stanno anche segnando un punto di svolta. Già era successo nel 2012 quando c'era stato un altro caso emblematico di violenza sessuale su questa giovane ragazza che venne poi chiamata Nirbhaya. Da un lato danno visibilità alla questione della violenza sessuale sulle donne. L'unica cosa è che spesso queste proteste avvengono nelle grandi città, cioè in un fenomeno urbano, quando tanta della violenza spesso accade anche nelle campagne, nelle zone rurali, dove non viene neanche riportata alla polizia. Per la protezione o misure di sicurezza più alte per le categorie, non solo dei medici, ma per le donne nell'ambito lavorativo in generale. Infatti, per esempio, leggevo delle statistiche oggi, il numero delle donne che per esempio istruite, diciamo, è salito, continua a salire in India, però il numero delle donne che entra nell'ambito lavorativo invece sta diminuendo. Quindi anche la proporzione di donne nell'ambiente lavorativo non è alta e quindi è anche cioè c'è poca attenzione a creare degli spazi sicuri per le donne che o lavorano di notte o comunque devono tornare a casa da sole.
Una notizia di sport: Jannik Sinner ha vinto il torneo Master 1000 di Cincinnati. Il tennista altoatesino ha battuto in finale lo statunitense Francis Tiafoe. Si tratta del quinto titolo vinto da Sinner dall'inizio di quest'anno, del terzo Master 1000 della sua carriera. Sinner si conferma così tennista numero uno al mondo. Guardo al meteo per oggi, tempo stabile soleggiato al nord-ovest, al nord-est e al sud potrebbero invece esserci temporali anche di forte intensità accompagnati da grandinate. Eugenia Gastaldo e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 7:47 minuti, le notizie tornano con gli aggiornamenti delle 8. Buon ascolto.